Paragrafo 4. Una nuova guerra si avvicina. Regimi autoritari e democrazie. Negli anni 20 e 30 crebbe in tutta Europa il successo dei movimenti di estrema destra, ostili alla democrazia. Negli stati in cui la tradizione democratica era debole, questi movimenti riuscirono a prendere il potere. In qualche caso si trattò soltanto di governi autoritari e militaristi, così accadde in Polonia, in Grecia e in Jugoslavia. In Portogallo, in Ungheria e in Romania nacquero invece delle dittature che si ispiravano direttamente ai regimi fascista e nazista e che avevano l'appoggio delle masse su un programma nazionalista e fortemente antisemita. Nei paesi con una solida tradizione democratica, come la Francia, l'Inghilterra e i paesi scandinavi, i movimenti fascisti restarono sempre minoritari. Anzi, in Francia, per qualche tempo, una coalizione di socialisti e comunisti, il Fronte Popolare, riuscì ad andare al governo, ma solo per breve tempo, alla metà degli anni 30. Anche un paese giovane come la Cecoslovacchia era una democrazia. La società delle nazioni si indebolisce. Nel 1933, subito dopo il suo avvento al potere, Hitler fece uscire la Germania dalla società delle nazioni. Non voleva infatti che ci fossero impegni internazionali a intralciare la sua politica di riarmo e di preparazione alla guerra. Nello stesso anno il Giappone, condannato dalla Società delle Nazioni per aver occupato militarmente la Manciuria in territorio cinese, reagì alla condanna uscendo anch'esso dall'organizzazione internazionale. La Società delle Nazioni, già nata debole, continuava a perdere autorità. Il colpo più grave contro l'organizzazione venne dalla guerra che l'Italia fascista scatenò nel 1935 contro l'Etiopia. Scoppia la guerra civile in Spagna. La Spagna era un paese molto povero e prevalentemente agricolo. L'industria era sviluppata solo in alcune regioni, come la Catalogna. Nelle zone industriali erano forti, ma in contrasto fra loro, i movimenti politici e sindacali che si ispiravano al comunismo e all'anarchia. Nelle campagne c'erano tensioni fortissime fra i braccianti e i latifondisti. Il paese aveva una radicata tradizione cattolica. La Chiesa era molto influente e disponeva di vastissime proprietà. Questo aveva originato anche una tendenza anticlericale che si faceva sempre più violenta. Nel 1931 in Spagna fu cacciata la monarchia, che si era dimostrata incapace di risolvere la grave crisi del paese, e fu istituita la Repubblica. Nelle elezioni del 1936 prevalse, anche qui come in Francia, un fronte popolare che comprendeva repubblicani, socialisti e comunisti. Le forze politiche conservatrici non si rassegnarono alla sconfitta e i militari, sotto il comando del generale Francisco Franco, scatenarono un'insurrezione. Cominciò così una lunga guerra civile che durò fino al 1939. La Germania e l'Italia intervennero in appoggio dei falangisti di Franco, con armi, volontari e anche truppe regolari. A combattere con i repubblicani accorsero volontari antifascisti da tutto il mondo. Ma nonostante le speranze e le attese, le grandi democrazie europee, Francia e Inghilterra, non intervennero. Così, nel marzo 1939, Franco completò l'occupazione della Spagna e instaurò una dittatura di tipo fascista. Rimase al potere fino alla morte nel 1975. Solo allora in Spagna tornò la democrazia. Nella guerra di Spagna, molti democratici videro il primo atto della guerra che si doveva condurre contro il fascismo. I conservatori l'interpretarono invece come una vittoria contro il dilagare del comunismo. Fu una guerra feroce perché ciascuno dei contendenti voleva distruggere l'avversario. Nelle zone occupate, i nazionalisti furono responsabili del massacro di chi aderiva ai partiti di sinistra, mentre nelle regioni in mano ai repubblicani i contadini e le milizie operaie si accanirono contro i religiosi e i proprietari terrieri. Vi furono poi lotte intestine fra comunisti e anarchici all'interno del fronte repubblicano. In 3 anni la guerra in Spagna provocò almeno 600.000 morti. Hitler annette l'Austria. Dall'inizio della guerra di Spagna in poi, i passi sulla via di una nuova guerra divennero sempre più rapidi. Già nell'ottobre del 1936 l'Italia e la Germania firmarono un'alleanza chiamata Asse Roma-Berlino. Il duce italiano fu condotto a questo passo anche dalle sanzioni alle quali l'Italia fu sottoposta dopo la guerra d'Etiopia. Gli stati democratici, Francia e Inghilterra, non seppero reagire prontamente. A lungo si illusero che cedendo ad alcune richieste del dittatore tedesco si potesse raggiungere una pace più stabile. La loro speranza era anche che la Germania potesse costituire un argine al dilagare del comunismo russo in Occidente. Tutti questi calcoli si rivelarono errati. In un primo tempo Hitler mirò ad annettere territori dove si trovavano forti minoranze tedesche. Così, nel marzo 1938, l'Austria fu occupata dalle truppe naziste. Nel paese esisteva un forte movimento nazista che favorì questa annessione. A quel punto il Reich tedesco confinava sul Brennero con il Regno d'Italia. Hitler si premurò di rassicurare Mussolini che non intendeva mettere in discussione quel confine. Le democrazie europee cedono alle pretese di Hitler. Ancora nel 1938 Hitler intimò alla Cecoslovacchia di consegnare alla Germania la regione dei Sudeti, dove viveva una forte minoranza tedesca e dove si trovavano le maggiori industrie del paese. Né le potenze occidentali né l'Unione Sovietica, per quanto legate da patti con la Cecoslovacchia, erano ancora disposte a rischiare una guerra. Alla conferenza di Monaco di quell'anno, il primo ministro inglese Neville Chamberlain e quello francese Édouard Daladier si incontrarono con Hitler e Mussolini per trattare la questione dei Sudeti e cedettero alle richieste del dittatore tedesco. Hitler, sicuro che Francia e Inghilterra non si sarebbero mosse in difesa di quel piccolo stato, l'anno dopo invase l'intera Cecoslovacchia, annettendola al Reich. Per essere all'altezza dell'alleato, nell'aprile 1939 l'esercito italiano invase l'Albania, un poverissimo paese su cui l'Italia esercitava da molti anni una specie di protettorato. Vittorio Emanuele III divenne così anche re d'Albania e il regime fascista poté sfruttare propagandisticamente un altro facile successo. Nel maggio 1939 l'Italia e la Germania strinsero il Patto d'Acciaio, un'alleanza militare che impegnava i due stati a sostenersi reciprocamente in caso di guerra. Mussolini e Hitler erano ormai legati a doppio filo. Hitler e Stalin stringono un patto di non aggressione. La conferenza di Monaco, che doveva rappresentare un punto fermo per la pace, fu invece un passo decisivo nella corsa alla guerra. la Germania era diventata di nuovo lo Stato più potente d'Europa. Le piccole nazioni non potevano più avere fiducia nella protezione della Francia e dell'Inghilterra, che avevano rinunciato al ruolo, assunto a Versailles, di difensori armati della pace. Ma anche un grande Stato come l'Unione Sovietica traeva da queste vicende la conclusione che le potenze europee si erano alleate ai suoi danni. A Stalin sembrò chiaro che, lasciando la Cecoslovacchia ai tedeschi, Francia e Inghilterra avevano dato via libera a Hitler contro la Russia. D'altra parte, in Estremo Oriente una guerra era già in corso. Il Giappone, che aveva firmato con la Germania e l'Italia un patto contro il comunismo internazionale, nel 1937 riprese le ostilità contro la Cina e iniziò l'invasione dell'immenso territorio. L'URSS si sentì non solo isolata, ma circondata da nemici. Ai suoi confini c'erano ora, minacciosi e potenti, la Germania a occidente e il Giappone a oriente. Da questa situazione Stalin uscì in modo inaspettato. Il 23 agosto 1939 i ministri degli esteri di Germania e Unione Sovietica firmarono un patto di non aggressione. Con questi due stati si impegnavano sia a non aggredirsi l'un l'altro, sia a non dare appoggio ad altri aggressori. A questo punto la Germania si sentì sicura di poter correggere a proprio vantaggio i confini con la Polonia e di poter rioccupare Danzica, che era stata dichiarata città libera e si trovava in pieno territorio polacco. Hitler era certo che anche in questo caso la Francia e l'Inghilterra non sarebbero intervenute, né tantomeno, in base al patto, sarebbe intervenuta l'Unione Sovietica.